Lui combatteva per salvare i genitori e anche gli altri. Loro non ne sapevano nulla. Bella gli aveva dato, senza accorgersene, l'indicazione più importante quando aveva parlato della belva nazista. Era stato tanto tempo fa e lui non aveva capito bene, ma il giorno che era venuto qui il nonno e Momik era sceso nel ripostiglio a cercare il giornale sacro col suo racconto, aveva capito benissimo. E si può dire che proprio in quel momento Momik aveva deciso di trovarsi in tutti i modi una belva, così per addomesticarla e farla diventare buona e influenzarla perché cambiasse e smettesse di tormentare così tutta quella gente e che rivelasse alla fin fine quello che era successo in quel paese lì e cosa aveva fatto a quella gente.
Ricordate Momik? È il protagonista di Vedi alla voce amore, il libro che più di 30 anni fa ha reso famoso David Grossman in tutto il mondo. Oggi l'autore israeliano ha 65 anni, una decina di romanzi di successo internazionale e vari premi prestigiosi alle spalle. Ma incontrandolo qualche mese fa ad Ascona, abbiamo avuto l'impressione di imbatterci in Momik, quel bambino tormentato dai silenzi dolorosi dei sopravvissuti all'Olocausto ed eroicamente intenzionato a guardare in faccia la belva nazista per salvare le persone che ama, assomiglia incredibilmente allo scrittore che lo ha concepito.
I was born 9 years after the Shoah and the Second World War ended.
Sono nato 9 anni dopo la Shoah e la fine della Seconda Guerra Mondiale. 9 anni non sono niente. E tutta la vita in Israele era pesantemente influenzata da quel che era accaduto. Credo che da quando ho cominciato a capire le cose, ho anche iniziato a essere ossessionato dalle storie relative alla Shoah, dall'idea che qualcuno potesse aver fatto delle cose del genere a degli altri esseri umani. Ucciderli in modo così industriale, meccanico, come avevano fatto i tedeschi con gli ebrei.
And there came a point where I felt that I just cannot and will not understand my life.
Così sono arrivato a un punto in cui non potevo e non volevo più comprendere la mia vita di essere umano, cosa significasse essere un uomo, un padre, un ebreo, un israeliano, uno scrittore. Non ero più in grado di comprendere tutto questo, a meno di non scavare nell'ambito della Shoah. Che cosa mi avrebbero fatto se fossi stato lì come ebreo, come vittima? E se invece fossi stato uno degli assassini? Per me entrambe le cose erano essenziali. Come ebreo, come vittima, volevo sapere come avrei reagito alla mia totale obliterazione come essere umano, in una realtà che sradica tutto quello che in noi è unico, umano, intimo. E d'altra parte volevo riuscire a capire come un essere umano normale, e prima di divenire mostri, la maggior parte dei nazisti erano esseri umani normali, come un essere umano normale possa diventare un assassino, attraverso quale processo. Volevo capire che cosa devi sradicare in te stesso perché ti sia possibile sradicare la vita, e prima ancora della vita, l'unicità di milioni di persone.
In order to be able to erase the life and the uniqueness before it of millions of people.
E lo ha capito?
I think I understood it.
Credo di sì, ma non mi chieda di dirle la risposta, perché la risposta sta nel libro Vedi alla voce amore. Il libro nel suo complesso è una risposta a questa domanda, a queste due domande che a mio avviso ogni essere umano dovrebbe porsi, anche se è nato molti anni dopo la Shoah. Domande essenziali.
Essential questions.
Domande essenziali che hanno trasformato Grossman in uno scrittore. La via, ci ha raccontato, gliel'hanno indicata molti dei giganti che l'hanno preceduto, primo fra tutti Kafka. Ma ad Ascona l'autore di Vedi alla voce amore ha voluto soffermarsi su due scrittori di origine ebraica che hanno subito la persecuzione nazista. L'italiano Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz, e il polacco Bruno Schulz, morto nel ghetto di Drohobycz nel 1942. Due figure molto diverse che per Grossman rappresentano una sorta di polarità.
Primo Levi is more down to earth.
Primo Levi è più rivolto alla terra, da un lato perché era una persona molto razionale, un chimico, dall'altro perché l'esperienza a cui è sopravvissuto lo ha ancorato alla realtà rendendolo più pessimista, ma anche in grado di non soccombere al pessimismo e alla disperazione. Amo il suo modo di lottare contro il peso della disperazione, il modo in cui si sforza di continuare a vedere la bontà e la clemenza degli esseri umani, ma allo stesso tempo resiste a ogni sentimentalismo e idealizzazione.
While Bruno Schulz takes reality and he wants to tell us maybe a better story of
Bruno Schulz invece parte dalla realtà, ma ci vuole raccontare una storia migliore. Anche solo mostrando la ricchezza di ogni secondo della vita umana, mostra che c'è ancora sempre un'altra possibilità di esplorarla, che vi possiamo scorgere un condensato di infinite potenzialità. I due autori hanno un'energia completamente diversa e credo che valga davvero la pena di leggerli insieme, perché così si capisce qualcosa di più della vita.
Qualcuno sostiene che per lei l'influenza degli autori ebrei della diaspora è stata più significativa di quella degli scrittori israeliani delle generazioni precedenti alla sua. È vero?
It's not true. Both are very important for me.
No, non lo è. Per me sono entrambi molto importanti. Non vorrei costruire una gerarchia, ma scrittori come Bernard Malamud, Philip Roth e anche Henry Roth sono stati molto importanti per la mia generazione in Israele. Ma anche scrittori israeliani come Jacob Shabtai, come Amos Oz, il mio caro amico scomparso da poco, e naturalmente Abraham Yehoshua. Credo che solo tenendo insieme la letteratura prodotta in Israele e la letteratura della diaspora si possa avere una visione complessiva dei problemi e della peculiarità dell'esistenza ebraica attuale.
Qualche mese fa, ricordando Amos Oz, lei ha scritto che il suo Una storia d'amore e di tenebra è la miglior descrizione di quanto sia difficile vivere in Israele.
Yeah, I think it's really a masterpiece, a tale of love and darkness that Amos wrote.
Credo che Una storia di amore e di tenebra sia un capolavoro. Per me è il libro migliore di Amos. È un libro che descrive la complessità della vita in Israele, quanto sia complesso crescere dei figli, come sia stato difficile per le persone che provenivano dall'Europa dopo la Shoah e per le altre che provenivano da paesi come l'Iraq, il Marocco, l'Egitto, integrarsi e creare qualcosa di completamente nuovo. E come sia stato difficile, in una realtà fatta di guerra, concepire un sogno di pace.
And to be able to create in this reality of war the dream for peace.
Perché nei primi decenni dello Stato di Israele il sogno della pace era un elemento di forza, una componente che governava il nostro comportamento. Purtroppo questa non è più la situazione attuale. Durante tutta la campagna elettorale per le ultime elezioni c'è una parola che non ho mai sentito, una parola che non ho trovato praticamente nel programma di nessun partito. È la parola pace. Nessuno parla più di pace. L'idea della pace era stata il principale nutrimento della mia generazione e anche di quella successiva. Non lo è più. Credo che Amos abbia tentato di capire questo slittamento dalla speranza della pace alla disperazione e con il suo talento straordinario è riuscito a raccontare questo dilemma esistenziale come una storia, una grande storia, perché la storia del popolo ebraico che torna nella sua terra d'origine è una delle storie più grandi fra i miti fondamentali dell'umanità.
Is one of the greatest stories among the huge myths and big stories of humanity.
Un altro suo collega, Abraham Yehoshua, ha dichiarato recentemente di non credere più che al conflitto fra israeliani e palestinesi si possa porre termine con la soluzione dei due stati. Se i due popoli potranno riuscire a convivere pacificamente, ha detto, sarà solo all'interno di un unico stato. È d'accordo?
No, I do not agree with him and I wonder if he agrees with him anymore.
No, assolutamente. E mi chiedo se lui sia davvero d'accordo con se stesso dopo le ultime elezioni. La maggioranza degli arabi israeliani non è andata a votare e questo significa che disperano di ogni possibile soluzione, di ogni cambiamento. Faccio fatica a immaginare che possano mai credere all'idea di un unico stato per arabi e ebrei.
You know, it is a very sophisticated political solution.
Sarebbe una soluzione politica estremamente sofisticata. Come si può credere che un popolo coinvolto in conflitti profondi per 120 anni improvvisamente accetti di divenire parte della cittadinanza di un unico Stato? per sperare che questo sia possibile dopo decenni di odio, di sospetti reciproci, di guerra e violenza. Bisogna essere molto ingenui o dei sognatori.
Now I do not think we can allow ourselves to be dreamer in this explosive situation.
No, in una situazione così esplosiva non possiamo permetterci di essere sognatori. L'idea di uno Stato solo per due popoli è un'idea molto nobile, filosofica, ma non funzionerebbe nella maggior parte del pianeta, a parte la Svizzera. Qui, in effetti, funziona. Ma, me lo lasci dire, noi non siamo la Svizzera. Siamo profondamente immersi nel sangue, nell'odio e nella violenza. I due popoli non sono capaci di essere cugini e qualcuno si aspetta che diventino gemelli siamesi. È impossibile. Forse dopo che avranno vissuto per 100 anni in due stati separati e entrambe le parti avranno cristallizzato le loro identità non in rapporto al nemico, ma in rapporto a se stesse, forse, se questo succederà, allora si potrà cominciare a immaginare di abolire i confini politici. Ma siamo molto, molto lontani.
We are still very, very, very far away from that.
Ricordo di aver visto anni fa un documentario realizzato dalla RSI in cui lei diceva che ogni libro scritto da un autore israeliano rischia di venire inteso come un libro politico. Per la letteratura è solo un problema o anche un'opportunità?
Il primo compito della letteratura è raccontare buone storie. E ci sono molti ottimi scrittori in Israele che non si occupano minimamente della realtà politica. E poi ce ne sono altri, come era Amos Oz, come Yoshua, come me. Noi scriviamo molto sulla situazione in Israele perché ci sta personalmente molto a cuore. Ma quando diciamo la situazione, non ci riferiamo al Likud o al Partito Laburista o alla campagna elettorale, ma cerchiamo di capire perché Israele si trovi in questa situazione. Perché siamo stati bloccati per anni in un conflitto senza riuscire a tirarcene fuori? E che cosa accade agli esseri umani se la loro intera vita è esposta alla violenza e alla paura? Com'è possibile crescere dei figli, educarli a valori come l'apertura, il pluralismo, la curiosità per l'altro, in una realtà che è tutto l'opposto?
So all these questions, unfortunately, are not asked in the political arena. They should have been asked.
Sfortunatamente tutte queste domande non vengono poste nell'arena politica e invece dovrebbero essere poste. La gente dovrebbe chiedersi chi è responsabile del fatto che siamo privi di tutte queste qualità umane, chi è responsabile del fatto che, malgrado il nostro potere militare, ci percepiamo come vittime, perché non riusciamo a uscire dalla trappola in cui ci siamo cacciati. Ma alla gente queste domande non se le pone. Negli ultimi anni sono state poste solo dalla letteratura, dai libri di alcuni scrittori che devono porle perché altrimenti si sentono soffocare. Sentono che la vita viene confiscata dal governo, dalla situazione, dalla paura. Mi scusi per il lungo discorso, ma per me questo è un tema davvero scottante.
Sorry for the long speech, but it's really quite a burning matter for me.
Certo, è comprensibile. Lei diceva comunque poco fa che il primo compito della letteratura è in realtà quello di raccontare buone storie. Ma cos'è una buona storia secondo David Grossman?
Yeah, that's a very good question. I don't think that there is one rule for it or one answer for that.
Sì, questa è una buona domanda. Non credo che ci sia un'unica regola. Ci sono molti tipi di buone storie. Direi comunque due cose, poi magari mi pentirò e me ne verranno in mente altre due. Comunque, sicuramente una buona storia ha molti livelli. È suscettibile di molti livelli di interpretazione. Questa è la prima cosa.
Another answer can be that with a good story you create a reality, you create a whole world.
Un'altra risposta potrebbe essere questa. Con una buona storia si crea una realtà, si crea un mondo. Non un mondo fatto di alberi o del lago qui fuori o di carne umana, ma un mondo fatto di parole che però dà l'impressione di essere un'entità armonica, come una creatura biologica, una creatura, quasi un essere umano.
A real harmonious being, almost biological
E quando leggiamo il libro, i personaggi ci appaiono concreti, così reali che potremmo quasi toccarli. Anzi, sappiamo che non sono reali, ma vorremmo che lo fossero. Se un libro ti fa nascere il desiderio, la speranza che i suoi personaggi diventino reali, che ci siano delle persone del genere al mondo e che forse ti capiterà di incontrarle, questa è sicuramente un'altra buona qualità. E poi, ah no, due risposte sono sufficienti.
In una lunga intervista rilasciata a The Paris Review, lei ha paragonato l'atto di scrivere alla scoperta del sesso. Che cosa intendeva dire?
Mi sembra di averlo detto a proposito di come mi sentivo quando scrissi il mio primo lavoro letterario. Fu esattamente come per il sesso. Prima di farlo non se ne sa nulla. Si fanno delle ipotesi, se ne ha qualche sentore. Gli altri ne parlano. E poi improvvisamente lo si fa e non si riesce più a capire come sia stato possibile, fino a quel momento, vivere senza. C'è però un altro aspetto. In ebraico, nella mia lingua, la parola desiderio e creazione hanno la stessa radice, yetzer e yetzira. Scrivendo la passione è importantissima, il desiderio di modificare le cose, di creare, di inventare, di mettere al mondo qualcosa di proprio, di avvicinarsi il più possibile agli altri esseri umani, di fondersi completamente con un altro essere umano. Tutte queste sono qualità decisamente erotiche.
All these have very erotic qualities.
Il pubblico ride, ma è una risata breve, fioca. I giovani ridono un po' di più e l'uomo sul palco non appare soddisfatto. Muove una mano davanti al viso come alla ricerca del punto dove gli farà più male. Gli spettatori guardano affascinati quelle dita che si aprono e si chiudono con un lento movimento. «Idiota!» mormora Dovalè con voce roca. «Idiota!» Ancora una volta non hanno riso come si deve. Come farai a portare a termine la serata? Fra le dita posate sulla faccia, ora balena un freddo sorriso, come dietro delle sbarre. Non sono più le risate di un tempo, dice con pensosa tristezza parlando fra sé davanti a noi. Forse hai sbagliato mestiere. Forse è arrivato davvero il momento di ritirarti. Continua a parlare con calma lucida, agghiacciante. Ritirati, sì. Appendere le scarpe al chiodo e già che ci sei, anche te stesso.
Applausi a scena vuota, l'ultimo romanzo di Grossman, è il racconto di una serata di cabaret in cui un attore comico in crisi finisce per trasformare in spettacolo il dramma della propria esistenza. Se in Momik, il bambino alle prese con la belva nazista di Vedi alla voce amore, era facile riconoscere Grossman, lo scurrile e politicamente scorretto Dovalè sembra invece lontano anni luce dal suo creatore. Ma nel corso del racconto la commedia scivola progressivamente in tragedia. L'uomo cinico e grossolano che dà il via allo spettacolo si trasforma nel bambino sensibile e ferito che è stato. Ci si può forse vedere una metafora della condizione umana?
È possibile, ma devo dire che quando stavo scrivendo il libro pensavo solo al personaggio. E credo che se un autore scrive una storia che deve essere una metafora per tutti gli esseri umani, in realtà faccia un errore. Finirà per scrivere qualcosa di irrilevante per i lettori. Penso che noi scrittori dovremmo concentrarci solo sugli individui. Tutte le possibili interpretazioni generali che poi accoglieranno il libro non riguardano l'autore, ma solo i lettori.
They belong to the readers. This is again why writing is so contradictory to an atmosphere of war.
È per questo, torno a dirlo, che scrivere è così tanto in contraddizione con un'atmosfera di guerra, perché la guerra rende i soggetti tutti uguali. Tutti i tuoi nemici sono uguali. Tu stesso diventi un cliché. E il grande potere della scrittura sta nella capacità di ricostruire l'individualità cancellata dalla situazione di guerra, o anche dall'indifferenza e dall'apatia delle persone che vivono in nazioni che non sono in guerra, nel senso letterale del termine, ma in qualche modo lo sono. la letteratura ridà a tutti noi il nostro volto umano, il volto cancellato dai mass media e da questa società in cui centinaia di milioni di individui stanno perdendo l'individualità. La letteratura gliela restituisce.
In questo libro lei racconta la storia tragica di Dovalè nel contesto di uno spettacolo comico. Qual è la funzione del riso? E si può ridere di tutto?
You know, principally, I believe that you can joke about everything.
Di principio credo che si possa scherzare su tutto. Da un punto di vista pratico, invece, credo che ci siano alcune cose di cui ridere o su cui essere cinici sarebbe così indecente che non raccomanderei a nessuno di farlo. Ma di principio credo che la libertà di pensiero e la necessità di permettere a chiunque di esprimere la propria opinione siano un valore così profondo dell'umanità che non vorrei tentare di censurare in nessun modo. Permetterei a ogni individuo di stabilire dove stia il confine, dove rischia di perdere la propria umanità, scherzando su cose su cui non si dovrebbe scherzare. Per il mio Dovalè, l'umorismo è essenziale. È l'unico modo che ha per tenere insieme la propria vita. E quando dice «talvolta ridendo si respira», si capisce che la sua unica opportunità di respirare con entrambi i polmoni, passa attraverso il riso e il far ridere gli altri.
I must tell you that without sense of humor, I don't know how I could have survived so many things that happened in my life.
E devo dirle che senza senso dell'umorismo non so proprio come io stesso sarei potuto sopravvivere a tante cose che mi sono capitate nella vita e anche al mio presente in Israele. Perché grazie allo humor si riesce di colpo a considerare una data situazione da un punto di vista leggermente diverso. Anche nelle situazioni peggiori, se trovi l'energia di guardarle da un punto di vista solo un po' diverso, non sei totalmente passivo, non sei completamente paralizzato, non sei del tutto vittima della situazione. E mi lasci dire che, perfino nei campi di sterminio, chi era capace per qualche attimo di ridere e di far ridere gli altri, riusciva per quei pochi secondi a non essere vittima. E la cosa più grande che possiamo sperare forse è proprio questa: non essere vittime.
And this is maybe the greatest thing that one can hope for, not to be a victim.
Una volta lei ha raccontato che i personaggi dei suoi romanzi la accompagnano poi per molto tempo dopo la stesura. Dovalè, stando a quanto ci sta dicendo, sembrerebbe ancora vivo.
He is very active, sometimes too much.
Sì, è molto attivo, talvolta troppo. Non tutti i miei personaggi sono rimasti così attivi. Ormai sono 40 anni che scrivo e alcuni sono svaniti. Altri sono rimasti, come ad esempio Momik, il bambino di Vedi alla voce amore, Aaron, l'adolescente del libro della grammatica interiore, o Ora, di A un cerbiatto sembra il mio amore, e naturalmente Dovalè. Non sono sempre i personaggi più piacevoli, talvolta in essi c'è del lavoro incompiuto. Il libro è finito, ma c'è qualcosa in loro che rimane inquieto. E io lo sento. Sento l'energia di Dovalè. Sento talvolta l'amarezza violenta che potrebbe aver provato. Sento il suo desiderio di venire assorbito nella sua famiglia, nell'amore dei suoi genitori morti, di apparire migliore di come egli appaia a se stesso.
Two or three times a day I can tell myself, hey, now you acted like Yair from Che tu sia per me il coltello.
Due o tre volte al giorno mi dico, ecco, adesso hai agito come Yair di Che tu sia per me il coltello. Ecco, adesso ti sei appena comportato come Momik o come Dovalè. E devo dire che è una bella sensazione, la sensazione di essere di più, di affrontare la vita in molti modi, a più livelli. E questa, come credo di aver già detto, è forse la motivazione più grande che mi spinge a scrivere.
For me this is maybe the main motivation of writing.